Capitolo 9. La contraddizione che ne risultava aveva soltanto due vie d'uscita. O quello che io chiamavo razionale non era così razionale come pensavo, oppure quello che mi sembrava irrazionale non era così irrazionale come pensavo. Ed io mi misi a controllare l'itinerario dei ragionamenti della mia conoscenza razionale. Controllando tale itinerario, trovai che esso era assolutamente corretto. La conclusione che la vita è nulla era inevitabile, però io mi accorsi dell'errore. L'errore consisteva nel fatto che io ragionavo in un modo che non era conforme al problema che avevo posto. Il problema era questo: perché devo vivere? Cioè, che cosa risulterà di autentico, d'indistruttibile della mia vita illusoria e distruttibile, e quale senso ha la mia esistenza finita in questo universo infinito? E per dare una risposta a tale problema, io studiavo la vita. Le soluzioni di tutti i possibili problemi della vita, evidentemente, non potevano soddisfarmi, giacché la mia domanda, per quanto semplice possa apparire ad un primo sguardo, include in sé l'esigenza di spiegare il finito mediante l'infinito e viceversa. Io domandavo: qual è il significato non temporale, non casuale, non spaziale della mia vita? E invece rispondevo a quest'altra domanda: qual è il significato temporale, casuale, spaziale della mia vita? Il risultato fu che dopo un lungo lavorio del pensiero io risposi: nessuno. Nei miei ragionamenti continuamente agguagliavo, e non potevo fare diversamente, il finito al finito, l'infinito all'infinito, ragione per cui mi risultava sempre quel che doveva risultare. La forza è la forza, la sostanza è la sostanza, la volontà è la volontà, l'infinità è l'infinità, il nulla è il nulla, e più che questo, nient'altro poteva risultare. Era qualche cosa di simile a quel che capita in matematica quando, credendo di risolvere un'equazione, si risolve un'identità. Il corso del ragionamento è esatto, ma come risultato si ottiene la risposta A uguale A, oppure X uguale X, oppure 0 uguale 0. La stessa accadeva anche nel mio ragionamento circa il problema del significato della mia vita. Le risposte che tutta quanta la scienza dava a quel problema erano soltanto delle identità. Ed effettivamente la conoscenza rigorosamente razionale, quella conoscenza che, come per Cartesio, comincia dal dubbio assoluto su tutto, respinge ogni sapere basato sulla fede e ricostruisce tutto ex novo sulle leggi della ragione e dell'esperienza, e non può dare altra risposta al problema della vita se non quella stessa che avevo ottenuto anch'io: una risposta indeterminata. Mi era soltanto sembrato inizialmente che la scienza desse una risposta positiva, la risposta di Schopenhauer: la vita non ha senso, essa è un male. Ma avendo approfondito meglio la questione, mi resi conto che la risposta non era positiva, che era soltanto il mio sentimento ad averla formulata così. Mentre la risposta espressa rigorosamente, così come la formulano sia i bramini, sia Salomone, sia Schopenhauer, è soltanto una risposta indeterminata, ovvero un'identità. Zero uguale a zero. La vita che mi appare essere il nulla è il nulla. Quindi la conoscenza filosofica non nega proprio niente. Risponde soltanto che essa non può risolvere questo problema e che per lei la soluzione rimane indeterminata. Avendo compreso ciò, io compresi pure che non era possibile cercare nella conoscenza razionale una risposta alla mia domanda e che la risposta data dalla conoscenza razionale indica soltanto che la risposta può essere ottenuta unicamente mediante una diversa impostazione del problema e unicamente quando nel ragionamento venga introdotto il problema del rapporto tra il finito e l'infinito. Compresi anche questo, che Per quanto irrazionali e mostruose siano le risposte date dalla fede, esse hanno la prerogativa di introdurre in ogni risposta il rapporto tra il finito e l'infinito, senza di che una risposta non può darsi. In qualsiasi modo io ponga il problema, come devo vivere, la risposta sarà secondo la legge divina. Quale sarà il risultato autentico della mia vita? I tormenti eterni oppure la beatitudine eterna? Qual è il senso che non è distrutto dalla morte? L'unione con Dio infinito, il paradiso. Cosicché, oltre la conoscenza razionale che prima era per me l'unica, io ero inevitabilmente condotto ad ammettere che ogni individuo vivente possiede anche un'altra conoscenza, irrazionale questa, la fede, che dà la possibilità di vivere. Tutta l'irrazionalità della fede rimaneva per me la stessa di prima, ma io non potevo non riconoscere che essa sola dà all'umanità delle risposte circa i problemi della vita e, in conseguenza di ciò, anche la possibilità di vivere. La conoscenza razionale mi aveva condotto a riconoscere che la vita è priva di senso, la mia vita si era arrestata ed io volevo annientarmi. Considerai gli uomini, tutta l'umanità, e vidi che gli uomini vivono e affermano di conoscere il senso della vita. Considerai me stesso. Avevo vissuto finché avevo saputo qual era il senso della vita. Come agli altri uomini, così anche a me il senso della vita e la possibilità di vivere li aveva dati la fede. Considerai poi gli uomini degli altri paesi, sia i miei contemporanei, sia quelli che non erano più vivi, e vidi sempre la stessa cosa. Dove c'è vita, ivi la fede. Da quando l'umanità esiste, dà la possibilità di vivere, e i caratteri principali della fede sono ovunque e sempre gli stessi. Quali che siano le risposte che una qualsiasi fede fornisce a chiunque, ognuna di esse all'esistenza finita dell'uomo conferisce il senso dell'infinito, un senso che non è annullato né dalle sofferenze, né dalle privazioni, né dalla morte. Quindi solo nella fede si può trovare il senso della vita e la possibilità di vivere. Ed io compresi che la fede, nel suo significato più essenziale, non è soltanto il rendere visibili le cose invisibili, eccetera, non è la rivelazione, questa è soltanto la descrizione di uno dei segni della fede, non è soltanto il rapporto dell'uomo con Dio. Bisogna definire la fede e poi Dio e non attraverso Dio definire la fede. Non è soltanto il consenso con ciò che all'uomo è stato detto, come per lo più essa viene intesa. No, la fede è la conoscenza del senso della vita umana, grazie al quale l'uomo non annienta se stesso, bensì vive. La fede è la forza della vita. Se l'uomo vive, significa che in qualcosa crede. Se non credesse che bisogna vivere per qualche cosa, egli non vivrebbe. Se non vede e non capisce l'illusorietà del finito, egli crede in questo finito. Se capisce l'illusorietà del finito, egli deve credere nell'infinito. Senza la fede non si può vivere. Ed io mi ricordai di tutto il corso del mio travaglio interiore e ne fui atterrito. Ora mi era chiaro che, perché un uomo possa vivere, egli deve o non vedere l'infinito, oppure avere una spiegazione del senso della vita tale per cui il finito venga eguagliato all'infinito. Una tale spiegazione io ce l'avevo, ma essa non mi era stata necessaria fino a quando avevo avuto fede nel finito e non avevo cominciato a sottoporlo al controllo della ragione. E alla luce della ragione tutta la precedente spiegazione andò in polvere. Ma venne il tempo in cui io smisi di credere nel finito. E allora cominciai su basi razionali a costruire su ciò che sapevo una spiegazione che mi desse il senso della vita, ma non riuscivo a costruire nulla. Insieme con i migliori intelletti dell'umanità arrivai al risultato che zero è uguale a zero e fui molto sorpreso di aver ottenuto tale soluzione, mentre invece non potevo sortir fuori nient'altro. Che cosa facevo quando cercavo una risposta nelle scienze sperimentali? Volevo sapere perché vivevo e a tale scopo studiavo tutto ciò che stava fuori di me. È chiaro che potevo venire a sapere molto, ma nulla di ciò che mi era necessario. Che cosa facevo quando cercavo una risposta nelle scienze filosofiche? Studiavo i pensieri di quegli esseri che si erano trovati nella mia stessa situazione e che alla domanda perché vivo non avevano risposta. È chiaro che non potevo venire a sapere niente se non quello che io già sapevo, cioè che non si può sapere nulla. Che cosa sono io? Una parte dell'infinito. Già, in queste due parole sta tutto il problema. Forse che questa domanda l'umanità se l'è fatta soltanto da ieri? E forse che nessuno prima di me si era fatto questa domanda, una domanda così semplice che ogni bambino intelligente ha sulla punta della lingua. Questo problema è stato posto sin da quando esistono gli uomini, e da quando esistono gli uomini si è capito che per risolvere questo problema è altrettanto insufficiente eguagliare il finito al finito quanto l'infinito all'infinito, e da quando esistono gli uomini. I rapporti del finito con l'infinito sono stati trovati ed espressi. Tutti questi concetti, con l'aiuto dei quali si eguaglia il finito all'infinito e si ottiene il senso della vita, i concetti di Dio, di libertà, di bene, noi li sottoponiamo ad un'indagine logica e questi concetti non reggono alla critica della ragione. Se non fosse così terribile, sarebbe ridicolo. Con quanta superbia e presunzione noi, come bambini, smontiamo l'orologio, ne togliamo la molla, ne facciamo un giocattolo e poi ci meravigliamo che l'orologio non cammina più. È necessaria e preziosa la soluzione della contraddizione tra il finito e l'infinito e una risposta al problema della vita che sia tale da rendere possibile la vita. E questa unica soluzione che noi troviamo ovunque, sempre e presso tutti i popoli, soluzione che ci viene dal tempo in cui si perde per noi la vita degli uomini, soluzione così difficile che noi non possiamo fare nulla di simile, ebbene, proprio tale soluzione noi la distruggiamo alla leggera per tornare a porre quel problema che è presente a ciascuno e per il quale non abbiamo risposta. I concetti di un Dio infinito, della divinità dell'anima, del rapporto delle cose umane con Dio e quelli del bene morale e del male, sono concetti elaborati nella lontananza storica della vita umana, nascosta ai nostri occhi. Sono concetti senza i quali non ci sarebbe la vita e non ci sarei neppure io stesso, ma io. Dopo aver respinto tutto questo lavoro di tutta l'umanità, da solo voglio fare tutto ex novo e a modo mio. Allora non la pensavo così, ma i germi di questi pensieri erano già dentro di me. Io capivo, uno, che la mia situazione e insieme quella di Schopenhauer e di Salomone, nonostante la nostra saggezza, era stupida. Noi comprendiamo che la vita è un male e tuttavia viviamo. Questo è chiaramente stupido, giacché se la vita è stupida e io amo tanto tutto ciò che è razionale, allora è necessario distruggere la vita e nessuno più avrà bisogno di negarla. 2. Io capivo che tutti i nostri ragionamenti giravano in un circolo vizioso, come una ruota che non si inserisce nell'ingranaggio. Per quanto bene e a lungo ragionassimo, noi non potevamo ottenere risposta alla questione e sempre ci sarebbe stato zero uguale a zero. E per questo la nostra strada probabilmente era sbagliata. 3. Io cominciavo a capire che nelle risposte date dalla fede era custodita la saggezza più profonda dell'umanità e che non avevo il diritto di negarle basandomi sulla ragione e che, quel che più conta, quelle risposte erano le uniche che davano una soluzione al problema della vita.